I fanciulli crebbero, ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo, che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo. A che mi serve allora la primogenitura?» Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
È un brano breve, quello su cui ci soffermiamo oggi, sono pochi versetti, ma comunque sono molto intensi e permettono di mettere in dialogo la nostra vita con la parola e di continuare il cammino che avevamo iniziato la volta scorsa con la figura di Giacobbe. Ecco, riprendiamo alcuni passi che abbiamo compiuto, proprio perché anche ci sono alcuni nuovi. E la volta scorsa abbiamo cominciato a conoscere Giacobbe nella storia che lo ha preceduto, quindi con suo padre Isacco, il nonno Abramo, e in quella che l'ha seguito. Dicevamo che era una storia fatta di luce e di ombre, perché anche attraverso le ombre della nostra vita passa la promessa e la benedizione del Signore in maniera spesso sorprendente e inaspettata. E poi abbiamo cercato il volto del Signore e l'abbiamo riconosciuto in Isacco che di fronte alla sterilità persistente di Rebecca continua a pregare il Signore per lei. E lo conosce come colui che è capace di generare vita, una vita in abbondanza, tant'è che nasceranno due gemelli. Siamo arrivati un po' qui. Questi due gemelli sono Isacco e Esaù, Giacobbe ed Esaù. Due gemelli profondamente diversi ed in conflitto fin dal grembo materno. Esaù è, come ho visto, un piccolo mostro, il peloso, il primogenito. Giacobbe invece è il secondo, ecco, colui che nasce afferrando il calcagno del fratello, quasi a dire: fammi posto, ci sono anch'io. E sarà chiamato per questo l'imbroglione, colui che fa lo sgambetto all'altro. Ecco, già questo tratto ci dice qualcosa della vicenda che abbiamo appena ascoltato. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Dalla nascita si passa subito alla fanciullezza, non ci viene detto nulla di quel periodo intermedio, però possiamo immaginare da quello che sappiamo che questi due sono cresciuti quotidianamente in un clima di conflitto, di rivalità. Ecco, magari erano piccoli screzi tra fratelli, nulla di importante, ma è quel non detto, quel sotteso, quel banale che non viene espresso, ma che in realtà cova sotto, no? Come è latente, cresce. Come tutti quei conflitti che non si ha il coraggio di guardare in faccia e che poi finiscono per appesantire la vita. E la giovinezza è il periodo in cui uno sceglie la professione e si orienta nella vita. Ed è il periodo in cui anche le differenze tra Esaù e Giacobbe, le differenze fisiche, diventano diverse scelte di vita. Esaù è abile nella caccia, quindi è quello più spensierato, attivo. Essere abile nella caccia vuol dire avere anche una certa prestanza fisica. Un uomo distinto, se vogliamo, ma è anche un uomo che ama l'avventura della vita, sa prendersi i rischi. Amare la caccia vuol dire saper stare lontano da casa anche le notti, quindi cavarsela da solo, al di là delle intemperie. Vuol dire amare una libertà incondizionata, saper stare lontano da casa nella campagna aperta dove non c'è nulla di precostituito. Mentre Giacobbe, al contrario, è un uomo tranquillo, ci viene detto. Preferiva stare a casa, vive nelle tende della sua famiglia, sta ritirato, è un beduino che manda i pastori a pascolare le greggi del suo clan e lui si dedica all'amministrazione del patrimonio, no? Rimane pastore come Isacco. Allora Esaù e Giacobbe ci offrono due modi di vita diversi, due mondi che si confrontano. E quando entriamo dentro nella vicenda possiamo anche chiederci che cosa può rappresentare per noi oggi essere un uomo, una donna abile nella caccia, piuttosto che un uomo che sta nelle tende. In quale dei due stili mi ritrovo? Magari in ambiti diversi ci possiamo riconoscere più uno, più nell'uno o più nell'altro. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Ci vengono subito detti quelle che sono le ragioni, le radici del conflitto tra i due. Esaù era il prediletto del padre perché quello che cacciava gli piaceva. È come se Isacco fosse stanco del solito cibo di capretti, di agnelli e cercasse qualcosa di diverso, cercasse la novità nel sapore della cacciagione che è sempre imprevedibile. Ci sembra una precisazione banale magari questa della Bibbia. In realtà per gli ebrei il gusto è l'organo del discernimento. E le vicende bibliche ci dicono che tutto quello che passa attraverso i sensi, che tocca i sensi, ha per noi un forte potere di attrazione. Se non lo gestiamo, se non ne facciamo oggetto di discernimento, ha la forza di portarci là dove non pensiamo, dove non abbiamo deciso. Ci viene in mente, ad esempio, il capitolo 3 della Genesi, il versetto 6, quando si dice: allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. D'altra parte, Giacobbe invece era il preferito della madre di Rebecca. Non sappiamo perché, e forse perché avere delle preferenze nella vita è naturale, tutti le abbiamo, no? Pensiamo allo sport, alla musica, alla letteratura, ma anche nelle relazioni che ci sono date. I fratelli non sono tutti uguali, come non lo sono gli amici. Ci sono persone con cui immediatamente entriamo in confidenza, altre invece con cui facciamo fatica a dialogare veramente. E anche il Signore ha le sue preferenze. Ricordiamo Gesù quando dice appunto: beati gli operatori di pace, beati i miti, i misericordiosi. Ma Pietro, al capitolo 10 degli Atti, versetti 34 e 35, dice: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi teme e pratica la sua giustizia, a qualunque popolo appartenga, e a lui è accetto. Come dire, c'è posto per tutti nel cuore di Dio, quindi quella relazione personale che il Signore cerca con te non esclude per nulla la possibilità di un dialogo bello e significativo anche con un altro, perché l'amore ha sempre la forza di valorizzare ciò che è diverso. Ecco, non livella mai, ma del diverso ne fa motivo di gioia. Allora il problema forse non è tanto non avere delle preferenze, quanto piuttosto con non viverle in maniera esclusiva. e le vivo esclusivamente quando nel mio cuore c'è posto solo per quella persona. Lo vedremo con Rebecca più avanti, che si comprometterà per Giacobbe, arrivando a imbrogliare il marito, ma tutti ricordiamo anche la storia di Giuseppe, dove delle preferenze distruttive hanno messo in pericolo la sua vita e hanno scatenato il desiderio di rivalsa nei fratelli. Allora posso anche chiedermi: dov'è che mi portano le mie preferenze nelle relazioni? A questo punto siamo di fronte a un aneddoto che cambia il corso della storia, la storia umana di Giacobbe e di Esaù, perché Giacobbe era il primogenito, quindi colui che sarebbe stato benedetto, se l'aspettano tutti, e invece no, perché il Signore realizza quello che promette. Se ci ricordiamo bene, l'altra volta, al versetto 23 di questo capitolo 25, quando Rebecca sente qualcosa che si muove, non capisce bene cosa sta succedendo nel suo grembo, a un certo punto si rivolge al Signore e lui le dice: due nazioni sono sul tuo seno e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà al più piccolo. Non sappiamo nulla degli anni dell'infanzia di Giacobbe ed Esaù, ma il primo racconto è una storia di rivalsa in cui l'uno deruba il secondo. Ci viene da dirci: ma la Bibbia non aveva qualcosa di più edificante da raccontarci? Eppure noi sappiamo che la Bibbia non ci dice tutto, ma ci dice quello che ci serve, che ci aiuta a camminare, ma soprattutto che Dio non si vergogna di quello che è sconveniente secondo gli occhi di tutti, di quello che sono le bassezze umane. Perché il male non si può eliminare dalla storia dell'uomo, che è fatta di slanci ma anche di cadute, e proprio attraverso le cadute si impara a fare scelte libere, scelte che generano vita. E allora, se questo primo incontro tra i due fratelli è un incontro di imbroglio e di inganno, questo vuol dire che, contrariamente a tutte quelle che sono le dichiarazioni dello stato di famiglia, in realtà fratelli non si nasce e la fraternità non è un dato genetico e nemmeno scontato, come piuttosto il mio modo di pormi, le parole, le azioni che compio non sono mai neutrali verso l'altro. Posso dare o posso invece togliere dignità, posso costruire oppure svilire la fraternità, che è sempre un orizzonte verso cui si matura poco a poco, con pazienza e nel tempo, e ci vuole tutta una vita per diventare fratelli. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Possiamo immaginarci la scena, quindi questo beduino delle tende mentre cuoce la minestra. Probabilmente aveva visto Esaù che si era allontanato per andare a caccia e sapeva che dopo un tot sarebbe ritornato. Era una dinamica che si ripeteva tra i due, e quindi sta in attesa del momento propizio, quello che gli è più conveniente. Anche noi possiamo chiederci: ma quali sono i momenti propizi che mi attendo nella mia vita adesso? Cos'è che mi aspetto dalla vita? E come previsto, Esaù ritorna, fa ritorno a casa, ma con quale stato d'animo? Ci viene detto che Esaù è sfinito. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Quindi un uomo esausto, spossato, affamato, ma soprattutto deluso, perché si era tanto impegnato, aveva messo arte e impegno nella caccia, ma non era stata fruttuosa. Quindi tutta una situazione tipica di desolazione, in cui Ignazio ci dice sempre: non prendere nuove decisioni quando stai così. Esaù fa ritorno a casa, e la casa di per sé è il luogo in cui uno si rigenera, è il luogo degli affetti, in cui ti senti al sicuro, ti aspetti di essere accolto dai fratelli. È il luogo in cui puoi abbassare la guardia e ti attendi di essere sostenuto anche nella fatica o negli insuccessi della vita. Possiamo immaginarci anche Esaù che da lontano sente questo profumo gustoso, inebriante di questa minestra e sentire il suo desiderio che cresce man mano che si avvicina. Tant'è che quando incontra Giacobbe nemmeno lo saluta. Questo ci dice anche il livello della relazione tra i due. Ma subito gli chiede: lasciami inghiottire un po' di questa roba rossa. A Giacobbe non pareva vero di poter cogliere questa occasione, no? Per la prima volta lui aveva qualcosa di unico rispetto a quel fratello che gli aveva scalzato il primo posto. Ora gli avrebbe fatto pagare lo scacco di essere stato secondo. Ed è per questo che gli dice: vendimi subito la tua primogenitura. Qui si sente il gusto dell'affare che uno vuole concludere in fretta. Gli propone un baratto, una minestra prelibata che Esaù desidera, in cambio di cedergli il diritto di primogenito. Ma cos'è questo diritto? Essere primogenito vuol dire innanzitutto avere tutti i diritti della vita. Quindi essere chiamato a sostituire il padre alla guida del clan, per la difesa, per il mantenimento, ma poi anche avere il doppio dell'eredità dei fratelli. Quindi sono una serie di diritti che si esprimono nel tempo. È un potere, ma anche un onore, perché significa essere capace di farsi carico degli altri. Ed è qualcosa per cui Esaù non ha faticato. La riceve alla nascita. Quindi è qualcosa che ha a che fare con la vita, con la tua vita e con la benedizione di Dio per te. E sappiamo che, come tutti i doni del Signore, è lì che uno è tentato. Tentato nella sfiducia verso Dio. E dall'esterno questo baratto ci sembra qualcosa di sproporzionato, di iniquo, no? Subito noi diremmo così. Un piatto di lenticchie, quindi qualcosa di irrisorio, niente di sofisticato, di particolare, rispetto al valore nel tempo della primogenitura. Quindi qui è in gioco qualcosa di immediato rispetto a una promessa che si realizzerà nel tempo, che non vedo ancora pienamente. Da una parte c'è il bisogno impellente di Esaù e il suo desiderio di sfamarsi. E vediamo che è un desiderio che cresce, tant'è che ripete due volte: lasciami inghiottire un po' di questa roba rossa. Quindi questo ci dice anche l'urgenza di un desiderio che prende sempre più posto nel suo cuore, nei suoi affetti, e sappiamo bene che cosa vuol dire perché tutti ne facciamo esperienza, ma un desiderio anche che diventa assoluto. L'unica cosa che gli può dare vita. Tant'è che Esaù dirà: ecco, sto morendo. A che mi serve la primogenitura? Quindi ha come l'impressione di dire: se non soddisfo questo desiderio, di certo morirò, di certo la mia vita verrà meno. È un uomo in preda ai suoi desideri e alle sue fami. E dall'altra parte invece abbiamo Giacobbe, in forza, riposato, non è andato a lavorare, pienamente consapevole di sé, pronto a massimizzare il suo interesse. Giacobbe che gli propone uno scambio spropositato, e sembra impossibile che Esaù accetti. E in realtà, a poco, Esaù lo vede possibile, perché di fronte a sé vede soltanto, come prima cosa, il suo desiderio, perde il contatto con tutto il resto della realtà e si lascia intrappolare da quel subito. Vendimi subito la sua primogenitura, giuramelo subito. Si lascia prendere dalla fretta che corrisponde al desiderio della sua pancia più che al vero bene, al meglio per lui. Potrebbe prendere tempo, potrebbe valutare, ma la fame è troppo forte e lui la vuole saziare. L'esempio di Esaù ci mette in guardia di fronte a quelle che sono le frette della nostra vita, quelle di risolvere, che ci portano a risolvere le questioni tutto e subito. In quei momenti, quando il desiderio senti che cresce in te, possono essere desideri veramente più banali, o quel viaggio, quel cellulare, fino ai desideri di stima, di attenzione, di affetto, cosa ci dice? Attento a non farne un assoluto. Quando qualcosa ti prende troppo, ti risucchia energie, tanto che quasi ti sembra di non poter vivere senza, non è mai un buon segno. Se non sosti, se non ti dai del tempo per pensare, per pregare, per chiedere anche al Signore che cosa ne pensa, allora rischi grosso, rischi di perdere il dono di Dio per te. Ecco l'antidoto che libera il tuo cuore dai desideri disordinati. Prendi tempo, sosta sulle cose, stai con il Signore. Ecco, in questo contesto, che cosa che vendere la primogenitura vuol dire fondamentalmente rinunciare a una responsabilità che di per sé è irrinunciabile, mettendo al primo posto quello che è il tuo bisogno rispetto al bene comune. Vuol dire fare scelte di compromesso rispetto alle responsabilità che uno si è preso, venir meno a una parola data per una scelta di comodo. Quando pensiamo alle responsabilità irrinunciabili, sono i sì della vita a cui abbiamo detto, quindi cose grandi come l'essere marito, l'essere moglie, l'essere madri, ma anche la testimonianza della fede, sì che abbiamo detto nella nostra professione, con il contesto sociale dove viviamo e dove ci spendiamo. E quando Esaù vende la primogenitura, non sta vendendo solo l'onore ad essa collegato, ma sta svendendo anche il dono di Dio per lui. Perché il Signore l'aveva chiamato ad essere responsabile di tutta la sua famiglia. Allora possiamo chiederci anche quando un benessere immediato è così convincente, ha così presa nel nostro cuore, che può rischiare di portarci a mettere in secondo piano quelle che sono le responsabilità che ci siamo presi, a cui siamo chiamati. Con quel Signore possiamo smascherare questa dinamica della primogenitura, possiamo chiederci che cos'è per noi la primogenitura oggi, smascherare queste dinamiche e uscirne vittoriosi, perché Lui è dalla nostra parte e continua ad avere fiducia in noi. Ma possiamo anche chiederci perché Esaù cade nel tranello di Giacobbe. Cos'è che lo fa cadere? Perché Esaù non sa dominare il suo desiderio primario, certo il desiderio di cibo, il desiderio basso, che in lui diventa sfrenato, spropositato. E quindi non sa, è un uomo che non sa dominare se stesso. E il non saper dominare se stesso, il non mettere ordine tra i suoi desideri, lo porta a dare tutto in cambio di niente. La primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Ma Esaù cade anche perché non ha compreso veramente il gran valore dei doni del Signore. Il gran valore che c'è già nella sua vita. Ed è questo che lo induce a compiere questo gesto di responsabilità. Non trova un freno nel soddisfare subito la sua voracità, perché non pensa alle conseguenze per sé e per gli altri, per quel popolo che un giorno sarebbe stato chiamato a guidare. Però a dire il vero, se la guardiamo dall'altro lato, con gli occhi di Giacobbe, di per sé non si tratta proprio di un imbroglio, di una frode, perché in fin dei conti Giacobbe chiede a Esaù, gli chiede di confermare quanto sta facendo con un giuramento, non ha fatto tutto da solo. E questo dettaglio ci dice che nella vita non tutto quello che è lecito è anche evangelico. C'è una differenza, e per capirlo ho bisogno di fermarmi ancora una volta, di non decidere in base alla pancia, ma di darmi tempo per valutare le cose, per rileggere ciò che la vita mi propone con il Signore. Con questo mi fa sentire la differenza. E possiamo trarre anche qualche indicazione rispetto alle relazioni, perché da un lato Giacobbe, come Caino, in cuor suo desidera la morte del fratello. Nel momento in cui una parte la realizza, ecco, non fisicamente, ma nel momento in cui gli ruba ciò che è solo suo, la primogenitura, un po' la morte la consuma dentro il suo cuore. Guarda Esaù soltanto come uno che ha qualcosa da dargli, uno da cui trarre un vantaggio. Non ha uno sguardo da fratello. Di fronte a questo modo di vivere le relazioni in maniera funzionale, dove l'altro è importante perché mi può dare qualcosa, con Gesù invece ci parla in tutta la sua vita di quella che è la gratuità delle relazioni, no? Perché il gratuito è il modo di Dio di stare tra gli uomini. Quando desideriamo dare ai nostri legami un'impronta evangelica, fare nostri il modo, i sentimenti di Gesù, ecco, tutto questo significa riconoscere che l'altro è un dono, immeritato ma soprattutto indisponibile, un dono da accogliere ma anche da custodire, ecco, attraverso la consegna continua di noi stessi. Tutto l'opposto del baratto e della compravendita che ci propone Giacobbe. Possiamo metterci sotto lo sguardo del Signore e con Lui un po' passare in rassegna quelle che sono le relazioni fondamentali della nostra vita, familiari, amicali, lavorative. Quindi posso chiedermi, ma quale logica esprime il tessuto delle mie relazioni? Ma soprattutto anche quali sono le relazioni in cui vivo la logica del dono, che è la logica di Gesù. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Ecco, 5 verbi che dicono l'azione. Il primo diede, ecco, questo è il verbo di Esaù, è il verbo del tranello e dell'inganno. È il verbo di Giacobbe con cui Giacobbe raggira Esaù. Ci fa venire in mente ancora una volta il libro della Genesi, in cui si dice: la donna prese il frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei. La dinamica, in fin dei conti, è la stessa. Ma il libro di Ezechiele, al capitolo 18, il versetto 7, ci dice: se uno è giusto, divide il pane con l'affamato. Ed è quello che ha fatto Gesù, moltiplicando i pani, spezzandoli, dividendoli. Ecco. Ma invece Giacobbe non ha diviso gratuitamente, anzi, ha proposto un baratto a caro prezzo. E poi questi altri 4 verbi: mangiò, beve, si alzò, se ne andò. Ecco. Terribili. dicono tutto l'automatismo del mangiare di Esaù. Ecco. Il mangiare che di per sé è un gesto di relazione, di convivenza, no? Si mangia con gli altri per godere anche della compagnia, di ciò che, del dono che ognuno è. Qui viene completamente svuotato e diventa uno strumento di tradimento, un latrocinio. Ci viene in mente quello stesso gesto del bacio di Giuda, no? Un gesto di amicizia, un gesto di amore, di affetto, svuotato dell'amore, diventa un gesto di morte. Questo ci fa interrogare anche sui gesti che poniamo, no? Sulla corrispondenza dei gesti che poniamo, se dicono altro rispetto alle intenzioni del cuore. Senza dubbio, l'abbiamo ripetuto più volte, Giacobbe non ha diritto alla primogenitura, però è anche vero che Esaù non custodisce quello che è il suo dono, il suo diritto. Come dire che i doni di Dio non li possediamo mai definitivamente, non sono mai guadagnati, sono sempre ricevuti gratuitamente, sempre da custodire nuovamente. E un modo per custodirli è avere il coraggio di dire e di dirsi dei no nella vita. Dire dei no alle nostre voracità che riconosciamo come distruttive. Perché questo ci rende uomini e donne libere interiormente, capaci di essere responsabili, capaci di essere primogeniti, perché ciascuno di noi in un senso o nell'altro è chiamato ad essere primogenito, cioè a un certo punto ad essere anche responsabile del fratello, a prendersi delle responsabilità sugli altri. Questo comporta a volte anche affrontare la fatica del digiuno, ecco, per custodire ciò che è essenziale. Quindi questi sono verbi che ci dicono anche la volarcità, il porre in primo piano il mio interesse rispetto a tutto il resto. Ma mangiare, diede, mangiò e beve sono anche tre verbi che ritroviamo nell'ultima cena. Sono tre verbi di Gesù. Quindi gli stessi verbi possono costruire due modi di vita diversi. L'uno è improntato sul possesso, vorace, di ciò che non mi appartiene, l'altro invece improntato sulla gratuità del dono. Le materie prime, la partenza è la stessa. Quasi a dire ciò che fa la differenza nella vita non sono le condizioni di partenza, i doni che ricevo, ma ciò che ne faccio con questi doni. Questo brano allora ci dice che si diventa adulti anche passando dal mangiare al dar da mangiare. Cioè quando si è capaci di non pensare soltanto al proprio sostentamento, ma appunto di investire risorse, energie sugli altri. In fin dei conti è quello che i nostri genitori hanno fatto, continuano a fare con noi, ed è così che si diventa anche fratelli. E questo è possibile perché il Signore per primo ha cura di noi. Quel salmista, parlando, ripercorrendo l'esperienza del popolo di Israele in cammino, nel Salmo 79 al versetto 23 dice: Dio fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane dal cielo. Mangiarono fino a saziarsi ed egli appagò il loro desiderio. Quindi il salmista qui ci ricorda che è Dio che dona la forza, che sazia il desiderio, che non gli fa mancare i suoi doni materiali, ma anche di relazione, di affetto. Ma ricordando che quelle parole che tra poco ascolteremo nella messa, Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Poi disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Ecco, sentiamo come in Gesù Dio non è semplicemente colui che si prende cura della sua creatura, di noi, ma è colui che si dà da mangiare. Quindi colui che, non solo colui che dà da mangiare, ma che si dà da mangiare. Cioè colui che metterà a disposizione la sua vita perché altri vivano. Colui che darà se stesso per la vita concreta degli altri. E inviterà noi a fare lo stesso, ad abbracciare questa logica della gratuità, del dono, anche là dove siamo, nelle scelte quotidiane. Il brano termina con un giudizio dell'autore sacro sull'azione di Esaù. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura. La lettera agli ebrei è molto dura, magari ve la potete leggere, al capitolo 12, al versetto 6, parla del gesto di Esaù come una radice di violenza da estirpare nel popolo. Allora viene da chiedersi, ma alla fine di questo racconto c'è un vincitore, c'è qualcuno che ha la meglio sugli altri? Nessuno dei due fratelli in fin dei conti fa una bella figura. Cosa dire che non c'è un fratello che è migliore di un altro fratello nella vita. Siamo tutti fatti della stessa pasta. Dico, sicuramente non Esaù, che è incapace di gestire se stesso, che non sa fare scelte mature o valutare i doni di Dio, ma nemmeno Giacobbe, che è vero, è determinato, sa quello che vuole, ha in mente un obiettivo, ma fa di tutto, ne fa un assoluto del suo obiettivo, usa tutto, usa Dio, lo chiama come testimone a giuramento, usa Esaù, quindi usa le persone per raggiungere ciò che vuole. In fin dei conti, tutti e due fanno di qualcosa un assoluto, sono simili, non vedono al di là di loro stessi, almeno per il momento, perché poi la storia continua. Ma questo ci dice ancora una volta, ci ricorda che c'è un ordine in me, c'è un ordine attorno a me che chiede di essere custodito, altrimenti rischio di svendermi, ovvero che cercare un benessere immediato nella vita non è mai sufficiente, ecco, per raggiungere quella gioia piena, quella beatitudine che tutti noi cerchiamo. Allora nella preghiera possiamo appunto usare l'immaginazione anche per entrare nel brano, guardare i personaggi, cosa fanno, cosa dicono, possiamo metterci in dialogo anche con Esaù, con Giacobbe, con sentire cosa provano, in modo che la parola rilegga la nostra vita e ci consegni uno sguardo nuovo del Signore. Ecco, mi fermo su un punto e sto lì dove sento che c'è qualcosa di importante per me.